If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ciao, sono Leni e ti do il benvenuto a Vengo Anch'io Podcast. Oggi puntata del Berleni bis. Mi sono arrivate tantissime domande su Instagram per il Berleni di agosto, quindi come è già successo a luglio faccio due episodi di Berleni. Allora, prima di tutto voglio dirvi due cose. Una, avete letto Piacere Mio, una guida straordinariamente pratica all'orgasmo, il libro che ho scritto e che trovate in tutte le librerie e in tutti gli store online. La seconda cosa che voglio dirvi è che se volete parlare con me potete farlo attraverso il sito www.lenipsicologasessuologa.com, da cui potete prenotare direttamente il vostro colloquio con me. Procediamo con il Berleni. Ok, allora. Vediamo, c'è una domanda molto carina alla quale credo che, insomma, la cui risposta credo che interessi molte persone. Mi si chiede: con un partner nuovo mi vergogno a dire che vengo solo con stimolazione con la lingua. Allora, ti dico questa cosa: non sei l'unica al mondo che viene solo con la stimolazione orale, anzi, direi che è pratica molto diffusa, perché comunque avere un orgasmo con la penetrazione è un pochino più complicato, o voglio dire tutto il verbo complicato non è che sia complicato, ma comunque venire con la penetrazione può non succedere sempre, e la penetrazione non è così necessaria per avere un orgasmo, quindi nel tuo caso preferisci la stimolazione orale, ovvero la lingua sul clitoride, e direi che non sei assolutamente l'unica. Quindi fagli ascoltare questo Berleni. Nel frattempo io che cosa ti dico? Ti dico che innanzitutto complimenti, nel senso che comunque avere un orgasmo con il sesso orale, come ho detto anche nei primissimi episodi di Vengo Anch'io, quelli proprio del 2019, in cui parlavo con delle ragazze, no, si parlava di sesso orale, obiettivamente avere un orgasmo con il sesso orale è abbastanza difficile, o comunque ci vuole moltissimo tempo, e dipende anche molto sicuramente dalla predisposizione di chi ha un clitoride, ma anche dipende moltissimo dal tipo di stimolazione. Cosa intendo dire? Che il tipo di stimolazione con la lingua sul clitoride, su tutta la zona, insomma, su tutta la zona vulvare, anche del primo tratto del canale vaginale, magari aiutandosi un pochino con le dita, sicuramente è un'arte. Anche nel libro ne parlo, no? Quindi bisogna essere capaci di praticare un cunnilingus come si deve, cioè nel senso arrivare proprio a stimolare le zone giuste, ma le zone giuste per ogni vulva. Quindi è lì che nasce la difficoltà, perché fossero tutte uguali le vulve, fatta una, fatte tutte. Invece in verità bisogna sempre, per quello che dico che è importante parlarsi, perché bisogna sempre chiedere, valutare, ascoltare, sentire il corpo della persona come reagisce, in maniera tale da andare proprio a stimolare con la lingua quelle che sono i punti di piacere, quelli perfetti del cunnilingus per quella lingua lì, per quella vulva lì. Quindi ecco, questa qui è una cosa importante. E per te che invece dici che ti vergogni, no, a chiederglielo, a dirglielo, in verità il problema io lo risolverei molto molto facilmente, nel senso che o lui proprio non ti vuole praticare sesso orale, allora questo sarebbe un altro discorso, ma nel caso in cui lui ti pratichi sesso orale, tu lo lasci lì il tempo necessario, nel momento in cui riesci ad arrivare all'orgasmo gli dici: io sono arrivata all'orgasmo, sei bravissimo, mi piace un sacco quello che hai fatto, ti prego fallo sempre. In questo modo si innesca magari un pochino questa dinamica, tale per cui è chiaro che nella coppia a te piaccia moltissimo la stimolazione orale per avere l'orgasmo. Se invece tu vieni solo con il sesso orale e lui non te lo pratica perché non gli piace, così sicuramente è rispettabile, però ti consiglierei di cambiare fidanzato, perché se tu vieni solo col sesso orale e lui non te lo fa, non vedo punti d'incontro. Ok? Andiamo avanti. Ho 50 anni, con la menopausa è aumentata tantissimo la voglia di fare sesso. È normale? Guarda, direi che sei una donna, una cinquantenne, fortunatissima, top, Fantastico, nel senso che normalmente con il calo degli estrogeni il desiderio sessuale diminuisce, quindi anche la voglia, insomma, avere delle sessioni erotiche diminuisce, se nel tuo caso è aumentata va benissimo, nel senso che sicuramente ha a che vedere moltissimo con la confidenza, no? Che noi abbiamo con il nostro corpo crescendo, quindi più cresciamo e più confidenza abbiamo con il nostro corpo. Tu sei arrivata a un punto della tua vita in cui hai talmente confidenza del tuo corpo, ti senti talmente a tuo agio col tuo corpo, ti piace il tuo corpo, che ti fai anche del sesso meraviglioso e quindi fantastico, sì, è normale, non vedo anormale. Quindi vai tranquilla. Ok, ho molta più voglia di fare sesso del mio ragazzo, come fare? Ma sapete che questa domanda qua, anche in consulenza, me la fate un sacco di volte? Maschi all'ascolto, che cosa succede? Vi va eventualmente, maschi all'ascolto, di raccontarmi anche in privato su Instagram, all'account vengo_anch'io_podcast, di raccontarmi perché non c'è più tutta questa voglia di fare sesso da parte dei maschi, perché comunque sta diventando un trend, cioè che ci sono le femmine che sono più predisposte nei confronti della sessualità e i maschi che lo sono un pochino meno. Vorrei capire anch'io questo trend, non che sia generalizzabile, per carità, non è che sto dicendo che funzioni sempre così, però per capire. E invece per te, che hai molta più voglia di fare sesso rispetto a lui, ma ne hai parlato? Lui ti dice i motivi per cui non ne ha voglia, perché potrebbe essere una situazione contingente, magari dei problemi sul lavoro, dei problemi in famiglia, non lo so, dei problemi con la casa, nel senso, nel momento in cui ci sono delle altre problematiche, soprattutto chi ha un pene reagisce a volte così, abbandonando la sessualità, mentre invece per chi ha una vulva e una vagina normalmente può succedere, insomma, di usare il sesso anche per scaricarsi o comunque per dimenticare, per essere più, non lo so, usiamo il sesso in maniera diversa a volte nei momenti di difficoltà, quindi direi capire il motivo, parlarne, e se sono dei motivi che sono risolvibili, con i quali tu ti senti a tuo agio, ok, altrimenti se tu hai bisogno di più sesso e lui non è in grado di darti più sesso come stile di vita, nel senso che per lui questa cosa non è importante, forse dovete fare una discussione un pochino più approfondita. È normale che quando si fa sesso o autoerotismo, anche se prima di praticarlo si svuota la vescica, si fa la pipì. Allora, ok, quindi qua viene chiesto, Leni, ma è normale che io faccia la pipì, anche se faccio la pipì prima di fare sesso, prima di masturbarmi, poi quando faccio la pipì nel durante, tu dici, stai dicendo proprio che ti capita di perdere urina nel durante. Allora, qui ci sono due cose, o è proprio urina, nel senso che ti accorgi che è urina, quindi ti accorgi dall'odore, ti accorgi dal fatto che è proprio pipì, ti consiglierei, lo direi ad un'urologa. Parlerei con un'urologa o con un urologo. C'è un episodio di Vengo Anch'io parlane con l'urologo, Angela, la dottoressa, ascoltalo casomai e vedi se per caso ti ritrovi in quelle cose che dice lei. Però mentre invece se si tratta di una piccola perdita di liquido che non è ancora urina ma comunque fuoriesce dall'uretra, si può trattare di squirt, di squirting. Però devi capire tu, è molto, la tua domanda avrebbe proprio bisogno di un approfondimento vero e proprio, nel senso avrei bisogno di sentirti, di ascoltare più informazioni. Ecco, comunque nel dubbio puoi parlare con un'urologa o con un urologo. Cioè fare la pipì durante il sesso, proprio che è pipì, ne parlerei con un urologo. Ok. Leni, ci puoi dare qualche consiglio sui migliori e più interessanti sex toys? Ma qua bisogna fare una puntata apposta. Ti faccio una puntata apposta, promesso. Promesso, promesso.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vado avanti. Come superare barriere, ad esempio il sesso anale o altre pratiche che in un membro della coppia sono tabù? Bella domanda. Allora, nel senso, sicuramente ci sono delle pratiche che per un elemento della coppia possono risultare assolutamente normali, super fluide, cose che si fanno tranquillamente, e per altri elementi della coppia invece possono risultare tabù o addirittura delle pratiche che proprio non riesco a farla, non la voglio fare, non me la sento, non è nelle mie corde. Ovviamente, raga, qui è tutto rispettabile, nel senso che non si può obbligare qualcuno a fare qualcosa, ok? E può essere il sesso anale, ma anche il sesso orale. Ci sono per esempio delle persone che non praticano la fellazio, che non riescono e non vogliono. Ci sono delle persone che non praticano il cunnilingus perché non riescono e perché non vogliono. Persone che adorano il sesso anale e persone che assolutamente non se la sentono né di farlo attivamente né passivamente. Quindi che si fa? Allora, prima di dire cambio fidanzata o cambio fidanzato, parliamone seriamente. Cioè, è una roba che non faresti mai nella vita? O è una roba che ti incuriosisce ma te sei magari un po' intimorita o un po' intimorito? È una cosa che ti mette a disagio perché ti vergogni, perché magari il sesso anale può avere delle dinamiche? Di sesso anale parleremo approfonditamente, qui vengo anch'io a breve, vi faccio sto spoiler. Il sesso anale mi fa sentire a disagio perché là dentro non lo so cosa c'è? Non pratico il cunnilingus perché non me la sento di mettere la faccia lì vicino, che perché io con il mio lavoro ovviamente ascolto le opinioni di tutte le persone, quindi vi assicuro che ogni persona ha i suoi motivi, no? E sono tutti rispettabili, però nella sessualità, ma come anche nelle relazioni, ma come anche nelle amicizie, insomma, come in tutto, bisogna cercare di essere un pochino compatibili. Quindi o sono delle, riluttanze che sono convertibili, che sono gestibili, perché magari con un pochino di curiosità, magari mettendosi un pochino più in gioco, magari aumentando il fatto di sentirsi a proprio agio, si riesce poi invece a provare queste pratiche che magari per uno dei due elementi della coppia risultano importanti, altrimenti fare una vita di rinunce. Non lo so, non sono qui per dire cosa bisogna fare della propria relazione, però il mio consiglio è: non facciamo una vita di rinunce, facciamo una vita di non rinunce, o no? Eccoci qua, andiamo un pochino avanti. Ah, questo è molto bello e qui ti dico una cosa. Allora, non si parla mai delle coppie bianche. Le coppie bianche, raga, sono quelle in cui non esiste il sesso. Ok, non le coppie che non fanno sesso, che stanno insieme magari anni e anni e anni senza fare sesso. Di questo ti faccio un reel o comunque approfondisco su Instagram e farò un episodio a parte. Di vengo anch'io. È vero che non se ne parla, però è un fenomeno molto diffuso, nel senso che sono moltissime le coppie che rinunciano completamente alla sessualità, si sta insieme anni, magari anche tutta la vita, senza avere rapporti sessuali. E questa cosa, nella misura in cui entrambe le persone sono ok, ma nella misura in cui uno dei due elementi della coppia di questo soffre, è brutto perché è altamente frustrante, perché comunque sentirsi desiderate, desiderati, sentirsi toccati, accarezzati nella misura in cui piace è importantissimo ed è anche proprio la base un pochino del rapporto di coppia, quindi approfondirò. Esperienze negative passate, penso di frequentare altri ragazzi, ma ho attacchi di ansia e nausea. I traumi passati vivono, ok? Vivono, ritornano, bisogna imparare a deglutire, digerire il trauma, no? Io dico sempre, bisogna digerire il trauma, come magari ci è capitato nella vita di digerire la pietanza più pesante che abbiamo mangiato e che magari ci ha fatto pure stare male, così noi dobbiamo imparare a digerire il trauma. Non sto dicendo che sia facile, è un processo che può essere anche molto lungo, è un processo che può essere molto lungo anche dipendendo dal al tipo di trauma, perché ogni cosa è trauma, non necessariamente un trauma deve essere proprio un disastro che è successo nella nostra vita, ok? Ci sono quelle cose che io chiamo microtraumi, ci sono anche degli episodi di Vengo Anch'io in cui ne parlo, che sono magari delle esperienze che noi viviamo per mano dell'altra persona, ma l'altra persona manco lo sa, non le viene nemmeno in mente, non gli viene nemmeno in mente che ci sta ferendo così tanto, ok? Perché non lo sa, perché non ha ricevuto l'educazione adatta dal punto di vista affettivo-relazionale, eccetera, o perché non gli viene in mente. Quindi molti dei traumi che subiamo li subiamo senza, cioè la persona che ce li fa subire non sa di stare facendoci così male. Ora nella fattispecie non so che cosa ti sia successo, ma gli attacchi d'ansia e di nausea quando ti trovi, cioè ti vengono questi attacchi di ansia e questi attacchi di nausea quando ti trovi di fronte l'altro ragazzo, o solo l'idea ti fa agitare? Perché se è solo l'idea che ti fa agitare, puoi gestire quel tipo di ansia così in un certo modo, eventualmente, non so, sentiamoci. Se invece ti trovi di fronte alla persona e ti viene proprio un attacco di ansia e di nausea quando ti trovi di fronte alla persona, anche lì ovviamente si tratta di una crisi d'ansia gestibile che puoi imparare a gestire con un altro tipo di lavoro. Però insomma, così in un podcast, rispondendoti velocemente, quello che posso dirti è: puoi farlo, e considera che il mondo non è pieno soltanto di stronzi che ti hanno fatto del male e che ti possono fare del male, ci sono anche delle brave persone che hanno voglia di amarti e di farti sorridere. Pensa questo, ok? Ho parlato al maschile perché la persona che ha chiesto questa domanda è una donna, ma è assolutamente ribaltabile anche al femminile, ok? Vorrei parlare alla mia psicologa della paura che ho di farmi toccare da un ragazzo, e per questo non ho relazioni, ma non ci riesco. Cioè, non riesci a raccontare questa cosa alla tua psicologa? Sì, dovresti farcela. La tua psicologa è lì per ascoltarti. Io sono sicura che... Cosa ti blocca? Perché non ti senti così tanto a tuo agio a parlare di relazioni con lei? Forse perché avete sempre parlato di altre cose, quindi entrare nel sesso relazionale ti rende più vulnerabile? Mi spiace sentirti dire questa cosa. Io sono sicura che la tua professionista, la tua psicologa, ti ascolterebbe, ti darebbe dei consigli in merito a questo. Nel frattempo io però quello che vorrei dirti è che se tu hai paura di farti toccare, cosa intendi dire per di farti toccare? Ti intendi dire di farti toccare nelle zone intime o anche soltanto di farti abbracciare? Cioè hai paura del contatto fisico in generale con un ragazzo? O ti pietrifica dalla paura, ti impaurisce l'idea che lui ti metta magari le mani, nel senso, sulla vulva perché proceda magari ad una stimolazione manuale? Ma il motivo qual è? Ti sono capitate delle brutte esperienze, oppure sei tu che non ti senti a tuo agio con il tuo corpo, sei tu che non ti senti a tuo agio ma non a metterlo in gioco con altre persone? Potrebbero essere moltissimi i motivi. Dovresti forse indagare un pochino tu anche, capire quali sono i motivi per cui tu non riesci a metterti in gioco da quel punto di vista, ok? Non ti sentire sola, perché si tratta di situazioni abbastanza diffuse, credimi, sono moltissime le persone che hanno difficoltà ad essere abbracciate, toccate. Considera che non soltanto nel sesso, ma ci sono delle persone che non vogliono essere toccate nemmeno tipo dalla maestra di danza, piuttosto che in palestra, da uno che ti corregge la posizione o yoga, solo l'idea di essere toccate rabbrividiscono. Quindi a maggior ragione in una situazione in una situazione sessuale o pseudosessuale o vicino, insomma, relazionale, sicuramente questa cosa può emergere. Bisogna capire da dove deriva. Va bene? Ok. Stimolazione esterna. Una domanda che è una frase. Stimolazione esterna. Cosa vuoi sapere della stimolazione esterna? Allora, la stimolazione esterna per antonomasia è la masturbazione femminile nei confronti dell'unico organo deputato al piacere sessuale. Chi mi guarda in video, eccolo qua, che è il clitoride o la clitoride. Quindi si tratta della stimolazione innanzitutto del glande della clitoride, che è quello che si vede da fuori, quindi quella specie di rigonfiamento che si trova all'unione delle piccole labbra, e quello lì è il glande della clitoride che si trova sotto a un prepuzio. Quindi per avere assolutamente il massimo del piacere va scappucciato, quindi bisogna togliere la pelle da sopra il clitoride e avere, diciamo, il contatto direttamente con il suo glande. Ma la masturbazione femminile non è solo questo. Nel libro c'è un capitolo intero dedicato a tutto questo. Se vi va, andatelo a rileggere. Chi ha il libro lo può ripassare, diciamo, può rileggerlo, e chi non l'ha acquistato ed è interessato o interessata, la masturbazione e la stimolazione esterna della clitoride lì è spiegata proprio nel super dettaglio, con anche dettagli anatomici particolarizzatissima, insomma, la descrizione di quello. Quindi la stimolazione esterna può avvenire con le mani, la puoi fare con il getto d'acqua, magari della doccia o del bidet, la puoi fare con un toy, te la può fare qualcuno, puoi farla contro il bracciolo della poltrona, contro qualcosa. Quindi la stimolazione esterna ha una varietà di implicazioni, una varietà di modalità, insomma, di avvenire che è infinita. Quindi è questo anche il bello, no? Che già da bambine noi impariamo, le femmine imparano che in quella zona c'è qualcosa che dà piacere, e questo viaggio verso il piacere, da quando si è bambine fino a quando si diventa adulte, è un viaggio affascinante che può cambiare, perché poi i punti di piacere cambiano con la crescita, cambiano con la conoscenza, se ne trovano altri che prima ci davano piacere da ragazzine smettono di darci piacere perché ci piace di più qualcos'altro. Quindi viva la curiosità nei confronti della stimolazione esterna. C'era una domanda che mi piaceva, alla quale vorrei rispondere. Esatto, una domanda che dice: dolore sul clitoride quando, dopo che mi sono masturbata. Allora, lì è possibile che ci sia un pochino di contrattura pelvica e un pochino di contrattura eventuale della muscolatura del muscolo elevatore della clitoride, oppure anche ci potrebbe essere qualcosa di dal punto di vista neurologico. Quindi quello che ti consiglierei, se il dolore permane, è di parlarne con un ginecologo, con una ginecologa, e sentire cosa ti dicono. Però vai da qualcuno di un po' illuminato, perché sennò rientri nelle solite diagnosi che ti dicono: ma non hai niente, beviti un bicchiere di vino, come succede ogni tanto, che la Leni va fuori di testa quando sente dire queste robe qua. Quindi sì, puoi fare un po' di respirazione. Nel libro lo spiego come si fa la respirazione addominale. Con la respirazione dovresti riuscire a rilassare quella muscolatura lì. Legami, amore, affetto, le persone si scelgono e si separano sull'onda di queste. Come capire le differenze? Beh, qua entriamo nella poesia del rapporto. No, non si possono capire le differenze, non riesco a risponderti a questa domanda, però è una bella domanda. Possiamo farci dei reel su Instagram, quindi controlliamo da lì. Ok, poco desiderio causa menopausa precoce, questo l'avevo già fatto. Affettività, un bel casino, il bene e il legame molto forte rimane, ma allora l'amore come si riconosce? L'amore si riconosce. L'amore, quando senti l'amore, è proprio come se hai preso una pozione magica che ti rende un'altra persona. Quello è l'amore. E quindi si può provare un sacco di volte, puoi provare l'amore più volte al giorno, puoi provare l'amore nei confronti di tantissime persone. Allontaniamoci dal concetto che l'amore è uno solo nella vita, il grande amore. Allontaniamoci da questo concetto, che è desueto e anche fuorviante, perché altrimenti noi magari ci perdiamo delle situazioni perché tanto non sono innamorata, ma cazzarola. Ma invece apriamoci all'amore, ok? Si può amare tutto. Soprattutto dobbiamo amare noi stesse e noi stessi. Amati, e poi sicuramente l'amore lo riesci a riconoscere. Abbiamo finito anche questo episodio del Barleni. Direi che sì, ho fatto tutto. Ho risposto praticamente a tutto. Bello. Quindi, raga, vi abbraccio. Alla prossima puntata di Vengo Anch'io Podcast. Continuerò con il Barleni, perché vedo che insomma vi piace. Intanto un abbraccio da Leni, stay tuned.